Radio Nuova Trieste. In concerto. L'anima nella musica classica.
Carissime amiche, carissimi amici, ben ritrovati a Concerto Classico. Quest'oggi abbiamo un graditissimo ospite a Radio Nuova Trieste ed è il maestro Marius Bartoccini. Buongiorno maestro.
Buongiorno a tutti.
Oh carissimo, è veramente un piacere ritrovarci. Ci siamo già ritrovati tempo fa per presentare la penultima tua e vostra fatica dedicata al grande maestro Józef Myslivecek. Ed è stato veramente un piacere ritrovarsi. Per chi non conoscesse il nostro maestro Marius Bartoccini, effettivamente vi rimando alla sua biografia ufficiale che trovate su internet. Vi posso dire solamente questo, per chi non lo conoscesse ancora, se non avete avuto l'occasione di ascoltare alcune nostre trasmissioni, che ne abbiamo fatte già tante, quindi è diventato in qualche modo amico di Radio Nuova Trieste, il nostro maestro, ha collaborato in qualità di accompagnatore anche in diverse compagini corali, orchestrali, cameristiche, in qualità di solista, di camerista, e ha partecipato a numerose e rinomate stagioni concertistiche. Insomma, stiamo parlando di un grande professionista della musica. Non ultimo ha frequentato la masterclass in direzione d'orchestra con Lior Shabadal e Romolo Gessi, il nostro grande maestro triestino che salutiamo, che è nostro amico e anche suo amico.
Assolutamente, un caro saluto.
E poi ha suonato insieme ai Meisterkurse a Berlino, occasione in cui ha avuto modo di dirigere addirittura i Berliner Symphoniker, che noi mandiamo tante volte alla radio. Quindi veramente, maestro, complimenti per questo tuo curriculum enorme, grandioso e dilatato nel tempo.
Grazie mille.
Carissimo, siamo qui quest'oggi per presentare l'ultima tua fatica discografica e per lanciare questo è un lancio discografico a tutti gli effetti di un bellissimo lavoro dedicato al figlio di Mozart. Ecco, prima di lasciare veramente a te le parole, maestro, per una presentazione introduttiva di questo lavoro che avremo piacere che tu presenti nella sua complessità, io veramente faccio un invito accorato in questi frangenti ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di acquistare veramente questo prodotto, ma non perché ve lo diciamo noi, ma perché avendolo ascoltato ascolterete un brano di cui vi faremo i partecipi nella parte seconda e nella conclusione di questa intervista, perché è assolutamente eccezionale. Ora io dico, cose del genere non si possono sentire solamente una volta alla radio, vanno ascoltate qualche volta a casa, almeno una volta all'anno. Tutti possiamo passare dei momenti, ne parlavamo con il maestro, dei momenti che magari sono un po' sconfortanti, e in qualche modo la musica ti riporta quell'armonia nel cuore e nell'anima di cui solamente un grande maestro ci sa dare prova. Ecco, cosa ne pensi anche di questo, maestro? Cioè del fatto che la musica diventa guarigione dell'anima.
Sono parole veramente molto belle, guarda, che approvo pienamente, anche perché la musica viene preparata in maniera tecnica, ma in realtà è destinata a tutti, quindi il progetto musicale deve essere fruibile da un pubblico il più possibile vasto, e non è detto che bisogna per forza far notare l'elemento tecnico o musicale. A volte lasciare l'emozione oppure lasciare un ricordo in una persona è forse lo scopo finale e più alto che si prefigge ogni musicista.
Esatto. Quindi vabbè, daremo tra poco anche delle notizie per l'acquisto. Nel frattempo incominciamo a introdurre questa bellissima opera. Te lo vogliamo chiedere, maestro, perché avremo piacere che ci introduci all'ascolto di quest'opera, raccontandocela un po', cioè raccontandocela innanzitutto sul fatto perché è stato scelto il figlio di Mozart, che si chiama Franz
Xaver Mozart.
Eccolo. È un po' difficile da pronunciare.
Franz Xaver, sì, certamente, sì.
Però sicuramente tu ci racconterai le motivazioni che vi hanno portato in questo caso, che vi hanno portato a te e al soprano che presenteremo, motivazioni per iniziare questo tipo di opera così particolare.
Ti ringrazio perché mi hai servito una risposta che avevo in serbo assolutamente. E per rispondere a questa domanda ricordo ovviamente a tutti coloro che non hanno seguito le nostre interviste, numerose ormai,
è vero.
Veramente devo dire tutte una più bella dell'altra. Sì,
piacevole.
assolutamente, sempre un gran piacere fare questa chiacchierata e spero che lo sia altrettanto per chi ci ascolta. Io non nasco come forte pianista, avevo i capelli lunghi e suonavo il pianoforte, la musica romantica, la musica sì anche barocca e poi molta contemporanea. Dopodiché ho conosciuto il fortepiano, ho cambiato la mia visione, ho cambiato le mie scelte, i miei gusti, perché mi sono indirizzato verso cosa che mi piaceva. Tuttavia una piccola sofferenza nel mio cuore c'era, ovvero quella di non avere più la possibilità di affrontare la cosiddetta lideristica, che io ho affrontato molto quando facevo pianoforte. Abbiamo il mio primo concorso, l'ho vinto con Eva Burco nel 2006, il concorso Amici della Musica 2006, sono stati veramente tantissimi anni, devo dire, adesso che ci faccio caso. Proprio coi leader avevo addirittura anche composto una song, perché il testo era in inglese, per cui era un'opzione in quel passato che io avevo preso in considerazione da fare per tutta la vita. Ecco, magari non avevo pensato, speravo di fare così il solista, ma fare il pianista lideristica era una cosa che mi premeva moltissimo. Poi passando al fortepiano, ahimè non c'erano più le occasioni, perché ho fatto musica barocca, classica, preromantica, e invece in questa occasione sono riuscito a unire le due cose, ovvero unire la mia grandissima passione per la lideristica, che ritengo tuttora un genere di altissimo livello al pari di quello sinfonico, con il fortepiano, che è il mio mondo attuale. Per cui questo connubio mi ha reso veramente molto felice. Tuttavia la mia ricerca non è stata semplicemente quella edonistica nel accontentare una passione passata con un presente differente, ma è stata quella frutto di una ricerca di repertori che meritano essere rivalutati e repertori che possono avere una grande resa, una grande riuscita con il mondo delle tastiere storiche a martello, ovvero con tutto il mondo del pianoforte storico e del fortepiano, che sono due cose diverse, ci tengo a precisare, non sono tutte una, come spesso si sente dire, ahimè. E per cui abbiamo pensato così di racimolare un po' di spartiti, di cercare un po' di fonti, di realizzare questo cofanetto, poiché non era mai stato realizzato, non l'incisione di questo, che tra l'altro poi non abbiamo ancora presentato, ma teniamo in suspense i nostri ascoltatori, ma non è mai stato realizzato secondo questo concetto, ovvero abbiamo già un disco della Barbara Bonney e Malcolm Martineau al pianoforte moderno e con una visione ovviamente normale, moderna, e invece
quindi per non fare dei doppioni sostanzialmente
noi abbiamo, esatto, beh, diciamo che questo potrebbe essere visto come un doppione ma allo stesso tempo un qualcosa di differente, perché noi abbiamo realizzato questo disco, di cui ancora non diciamo nulla, lo diremo fra pochissimo,
okay.
E con una concezione differente, ovvero su strumenti storici, con un fortepiano del periodo viennese, costruito a Vienna nel periodo in cui era operativo il figlio di Mozart, e con tutti i manoscritti e prime edizioni, e con una fortissima attenzione a quelle che erano le tradizioni musicali interpretative del primo Ottocento. Ora direi che è il momento di dirlo, di cosa si tratta. Si tratta dell'integrale, del Complete Works, dei Lieder del figlio di Mozart.
Ecco.
Per gli amici, immagino da casa, che ovviamente magari non sanno che cos'è il Lied è una composizione per voce e strumento, principalmente pianoforte, ma si poteva affiancare anche un clarinetto come nel caso di Schubert, o la viola come nel caso di Brahms, ma comunque generalmente per pianoforte e voce, il cui testo è profano. Profano non va a intendersi come un testo antisacro, ovviamente, certo, ma una poesia.
Una poetica, poesia, quindi.
Poesia, assolutamente, una poesia, poesie che di solito hanno di livello altissimo. Ci tengo a precisare che quando parliamo di lideristica ci riferiamo concettualmente in maniera così standardizzata al periodo romantico tedesco, che da un punto di vista anche letterario ha sfornato delle poesie di un livello, a mio modesto avviso, inarrivabile. Le poesie romantiche tedesche hanno una forma, un modus scrivendi e una concezione della realtà e del modo di esprimersi che è veramente qualcosa di eccezionale. Quindi è questo il segreto della potenza del Lied: avere un materiale davvero prelibato, poetico, su cui poi inevitabilmente la musica è di qualità. È una cosa non da poco, questa.
Assolutamente, e aggiungo che in qualche modo entrare nel mondo della musica ci permette a tutti noi, nell'ascolto e anche nell'apprezzare questo tipo di lavori, di entrare nel mondo del sentimento e nel mondo del sentire, che avvicina in qualche modo, se vogliamo, al momento dell'innamoramento. Guarda caso, noi usiamo la poetica nella nostra vita anche di coppia, diciamo, di tante persone, quando si arriva all'incontro con un tu diverso dal noi. E quindi ecco che la poetica è molto importante, perché in qualche modo aiuta a entrare in una parte più interiore, più sensibile, più interna di noi stessi. Ecco, questo lavoro tra l'altro è stato arricchito da una controparte proprio femminile.
Beh, assolutamente, non potevo cantare e suonare da solo. No, ma ovviamente nei Lied c'è sempre una voce, generalmente possono essercene anche due in una produzione integrale, ovvero una voce grave, una voce media o una voce acuta. In questo caso questo progetto l'abbiamo condiviso assieme a una carissima amica e un artista davvero eccezionale, che è Jia Yu Jin, che attualmente è in attività con importanti ensemble che girano il mondo. Credo che ultimamente abbia fatto un giro proprio credo che sia stata in Cina, Polonia, adesso non ricordo benissimo dove, no? Quindi questo nostro incontro ci ha permesso di condividere la scelta prima di tutto, e di studiare, e ovviamente di scegliere anche un repertorio particolarmente adatto alla voce di Jia Yu, una voce brillante, cristallina, delicata allo stesso tempo, senza quegli elementi lirici un po' così eccessivi che potrebbero danneggiare questa scrittura. Quindi una voce, a mio avviso, eccellente per questo repertorio.
Quindi avremo modo anche di apprezzare ora le capacità tecniche vocali di questo fantastico soprano, questa vocalista.
Assolutamente, un soprano che ringrazio ovviamente per la collaborazione, di cui sono onorato, sono amico, ci sentiamo, siamo sempre lontani per motivi di lavoro, e speriamo di poter realizzare un nuovo progetto in futuro, perché questo progetto, che è venuto alla luce, devo dire, molto più velocemente di quello che noi pensavamo, insomma, ci ha dato molte soddisfazioni, e speriamo che queste soddisfazioni siano poi condivise anche da chi ci ascolta.
Ecco, quindi avete già capito da questa presentazione introduttiva come l'elemento maschile e femminile si sono fusi in questa poetica che il figlio di Mozart ci ha in qualche modo regalato, e ora andremo ad ascoltare quindi il primo brano. È il momento di affrontare il primo ascolto, perché questo CD, questo lancio discografico, veramente ci auguriamo tutti che abbia un grande successo. E quindi cominciamo col primo ascolto.
Ti ringrazio, non è facile scegliere perché abbiamo una produzione variegata con due concezioni molto differenti una dall'altra, ma io direi che possiamo iniziare con un lead singolo, An Emma, opera 24, il cui testo è di Friedrich Schiller, quindi un grandissimo scrittore molto rinomato da tutti coloro che amano la letteratura tedesca. Che in qualche modo descrive in maniera sintetica, non ancora completa, quella che è la concezione ideristica di cui vi parlerò del buon figlio di Mozart, in una composizione estremamente originale, secondo me, da un punto di vista strutturale, ma anche particolarmente toccata da un punto di vista espressivo, come del resto lo sono moltissimi leader. Buon ascolto quindi con An Emma, opera 24.
Buon ascolto al fortepiano Marius Bartoccini, soprano Jai Yujin. Ed eccoci rientrati in studio dopo questo brano fantastico, stupendo, che abbiamo potuto ascoltare da due splendidi esecutori. Come avete pensato, o hai pensato tu, di realizzare questo splendido prodotto?
L'idea appunto era quella di poter far scoprire dei repertori nuovi, far conoscere alcuni autori meno celebri, ma che hanno contribuito in maniera abbastanza sostanziosa a quella che è l'evoluzione della musica, perché noi oggi conosciamo alcuni pilastri, però in realtà la musica è un mare magno in cui ci sono molti contributi. Qui infatti l'abbiamo ascoltato un po' nel primo brano e lo ascolteremo anche negli altri, abbiamo una visione molto differente da quella che è la leaderistica ottocentesca di Schumann, di Brahms, una visione differente, e credo che sia interessante conoscerla per poter forse anche apprezzare di più i compositori più o meno conosciuti e ovviamente per dar luce a una serie di composizioni che io non credo meritino rimanere nel cassetto.
Questo veramente vi fa grande onore. Proseguiamo nel nostro sviluppo di questo impianto musicale. Sono stati scelti appunto i lieder, cioè un genere poetico. Questo genere poetico cosa ci lascia oggi? Perché parlare di genere poetico oggi? Perché è così importante questo genere poetico? E cosa ci lascia questo come eredità oggi il figlio di Mozart?
Dunque, una domanda importante, spero di riuscire a rispondere in maniera esaustiva. Allora, innanzitutto sono abbastanza felice di aver realizzato assieme a Jayu questo disco che spero promuova in primis il figlio di Mozart. Purtroppo si trova ancora scritto su qualche libro importante che Franz Xaver Mozart ha avuto l'unica fortuna di essere figlio di un grande maestro. Io trovo veramente offensiva questa frase che si trova, ripeto, su alcuni testi abbastanza importanti e fuori luogo, proprio perché la sua produzione è davvero interessante. Invito per gli amici interessati a ascoltare soprattutto la sua produzione per fortepiano, che è davvero molto evoluta e anche molto virtuosistica. Lo stesso quindi ci ha lasciato molto come compositore, ci ha lasciato delle musiche da camera e ci ha lasciato una visione del romanticismo assai differente da quella di moltissimi autori che noi conosciamo oggi, perché la sua vena musicale ha un forte ancoraggio nel classicismo, quindi abbiamo sicuramente l'impronta del padre, anche se lui non conobbe, lo conobbe solo attraverso la madre, perché nacque nel 91, per cui non lo conobbe proprio di persona, non ci scambiò mai nessuna chiacchiera, ma lo conobbe attraverso i racconti, attraverso le vicissitudini e altro, ma abbiamo questo elemento classico nel suo stile e abbiamo un romanticismo assai differente dal titanismo beethoveniano o dall'Empfindsammerstil tedesco, che spinge verso un altro tipo di visione. Abbiamo un romanticismo che va verso una sorta di Biedermeier, un periodo che ci lascia apparentemente meno elementi e meno tragico e plateale, ma allo stesso tempo è molto espressivo. Quindi sicuramente il compositore, credo che con questa sua visione del romanticismo ci lasci molto. Per quanto riguarda il lead, come dicevo anche prima, io credo che sia una forma musicale che andrebbe sempre frequentata sia da esecutori che da ascoltatori, perché la potenza di molte poesie, la maggior parte, soprattutto quelle dell'Ottocento, del primo Ottocento tedesco, tardo Settecento, rappresenta veramente una letteratura densa di grande qualità che si ovviamente rispecchia nella musica e che regala dei momenti di grandissima raffinatezza che si antepongono, se vogliamo, al mondo dell'opera. Ecco, questa è una cosa interessante. Il mondo dell'opera è meraviglioso perché c'è una macchina gigante, ma allo stesso tempo, come diceva anche Wagner, abbiamo Wort, Ton, Drama, no? Quindi abbiamo diversi elementi, abbiamo la parola, abbiamo la scena e abbiamo il testo, no? Quindi più elementi in cui la musica però non fa più da padrone, quindi non abbiamo come direbbe Brahms una musica al 100%, no? Un po' come la cioccolata al 100%, ma è una parte musicale. Nel lead invece troviamo un condensato musicale al 100%, una vocalità non plateale, non necessariamente con acuti o funambolismi che puntano a stupire l'ascoltatore, bensì con un intento di stupire l'ascoltatore, perché questo rimane sempre lo scopo, ma attraverso le emozioni, attraverso l'intimità, attraverso i silenzi pianissimi E le pause, ovviamente abbiamo già detto prima, le interruzioni, che sono, devo dire, da esecutore molto più difficili da eseguire rispetto a un fortissimo o una nota acuta. Abbiamo sentito prima la bravissima Jayu, ha fatto una scala che saliva su fino a un si bemolle, che però questa nota era in piano, è molto difficile cantare in alto in piano, questo è un elemento tecnico così X dei leader che li rendono molto complicati ma allo stesso tempo molto difficili. Concludo allora questo, giusto per fare una piccola descrizione preventiva, diciamo così, il lead che cosa ci lascia oggi? Tantissimo, perché noi possiamo vedere il lead da un punto di vista testuale, quindi avere la possibilità di conoscere certe poesie meravigliose. Io stesso racconto, non essendo stato un frequentatore della poesia romantica tedesca prima di intraprendere l'attività di leaderista, ho conosciuto tante poesie attraverso i leader, quindi il leader diventa anche una sorta di magnete per diffondere certe poesie meravigliose.
Di antologia.
Sì, esatto. E poi perché ci permette di veicolare nei concerti, nei dischi, delle emozioni veramente forti, devo dire, veramente forti, perché io lo dico da strumentista, quindi non sono un cantante che dice che il canto è la cosa migliore, il risultato migliore musicale, però devo dire che qui lo strumento in unione al canto e quello che può fare il canto con la dizione, con la parola, col suono, col tipo di legato, offre delle emozioni che difficilmente si riescono a, diciamo, a replicare alla stessa stregua su un brano strumentale. È molto difficile, e noi stiamo parlando ovviamente di un altissimo livello di leaderismo e di un altissimo livello di solismo, per dire, pianistico, no? Certo che i livelli sono altissimi, però la parola fa la differenza, ci permette di veicolare le emozioni in una maniera più reale, più struggente, più cruda, è una forza che la voce ha. Infatti non a caso ai cantanti si dice bisogna diventare più strumentali, rispettare il tempo, vero, in fase di studio ovviamente, e noi strumentisti ci viene chiesto di diventare dei cantanti, far cantare lo strumento. Quindi sicuramente da questo punto di vista il lead offre tutte queste opportunità e offre una visione più dettagliata delle emozioni.
Tuffiamoci subito nella musica, perché è il momento veramente di apprezzare tutti questi dettagli di cui ne abbiamo parlato. Presentaci il prossimo brano.
Visto che abbiamo parlato del romanticismo e della visione che Frank Saver ha del romanticismo, io vi proporrei il secondo dei Drei Deutschlieder mit Begleitung des Pianoforte, o veramente sette, che non vuol dire altro che tre Deutschlieder, leader tedeschi, con l'accompagnamento del pianoforte. Questo lead ha come titolo Das Finden, il testo è di Anonimo. Più che soffermarmi sul testo, è molto importante sulla figura di questo amato che cerca attraverso le stelle, visto che si parlava prima, no, dell'amore, attraverso le stelle una connessione con il proprio amato, mi piacerebbe spendere due parole proprio sulla concezione musicale e romantica che qui Frank Saver ha, ovvero un romanticismo teso, ovviamente con quei classici elementi, ma molto leggero e neutrale allo stesso tempo, permette di emozionare l'ascoltatore senza però far uso di sovraccarichi armonici, melodici o strutturali. È una cosa molto difficile da realizzare, io credo che ci sia riuscito molto bene il figlio di Mozart.
Ascoltiamo allora il secondo movimento, l'opera 27 del 1833, soprano Jair Jin e al fortepiano Marius Bartuccini.
Sure.
Veramente interessante questa composizione del figlio di Mozart, e direi che lo stile un po' di questo, diciamo, figlio d'arte in qualche modo è un po' quello di tenerci un po' sempre sul filo della composizione, poi dopo ci lascia un attimino sospesi, poi ricarica di nuovo, e questo dicevamo anche un po' nel nostro intermezzo, no? Cioè l'interessante di questo artista è che ci dà sempre motivo per ascoltare il brano successivo, il pezzo successivo, la nota successiva, e un collegare le cose insieme. Bello, no?
Certamente, certamente c'è una visione, insomma, della musica in cui ovviamente si aumenta l'attenzione dell'ascoltatore, ma allo stesso tempo non si sovraccarica in maniera così esponenziale come spesso si utilizzava fare in questo periodo. È molto interessante anche l'aspetto, diciamo così, della struttura musicale, e su questo devo dire che Frank Saver è davvero un maestro e anche un esponente raro, se non unico, nella struttura di questi lead. Ce ne sono molti anche nell'ultimo che andremo ad ascoltare, che sarà la vera chicca di questo progetto discografico. La struttura che prevede una serie di piccole arie o momenti melodici inframmezzati da dei recitativi classici. Ecco, questa struttura crea una sorta di cantata, se vogliamo, cantata lideristica, oppure una, come nel caso dell'ultimo lead che andiamo a sentire, una piccola opera in miniatura con recitativi e arie. Questa successione è veramente una peculiarità tecnica di Frank Saver Mozart.
Ecco, speriamo che questo lancio discografico abbia veramente un successo dovuto e come giusto per questo tipo di opera, e direi pubblicizziamo veramente su dove è acquistabile, perché veramente è un'opera che veramente merita che prendiate in considerazione, perché riscalda veramente il cuore questo tipo di poetica. Maestro, dici dove possiamo trovare questo prodotto?
Dunque, questo disco è acquistabile su qualsiasi piattaforma, come ad esempio su Amazon, sui siti, sul sito di Da Vinci Classics, per cui questo progetto discografico è stato realizzato, è la prima nostra collaborazione con Da Vinci Classics, quindi è possibile trovarlo lì. Se qualcuno ha qualche curiosità, insomma, o vuole saperne di più sul progetto, può andare sul mio sito www.mariusbartocini.com, sulla sezione novità troverà l'articolo destinato a questo progetto, e se per caso qualcuno, insomma, ha intenzione, insomma, di avere qualche copia o altro, ecco, mi contatti, insomma, che è possibile, insomma, è possibile mettersi d'accordo.
Bene, speriamo bene. Cambiamo un po' argomento. Si dice che bisogna appunto accordare gli strumenti. D'accordo, tutto bello. Però anche lo strumento vocale è uno strumento che va accordato. E quindi penso proprio a Jiayu Jin, quanto ha accordato il suo di strumento vocale. Perché a volte ci si dimentica che lo strumento vocale è quasi insito dentro di noi, quindi non c'è bisogno di educarlo, no? E invece è un grave errore, secondo me, questo, perché è proprio lo strumento vocale più difficile da accordare, sembra incredibile, è proprio la voce. E quindi immagino quanto questa bravissima soprano ha dovuto lavorare per avere questo tipo di risultati che oggi ascoltiamo in minimissima parte, veramente, in questo progetto radiofonico. Per questo vi invitiamo all'acquisto del CD, e quanto ha lavorato questa bravissima cantante per arrivare a questo tipo di bravura. E parlaci un po' di lei,
assolutamente.
Dacci qualche nota della sua biografia, anche per conoscere questa bravissima cantante.
Assolutamente, assolutamente. Beh, devo dire, lei è una persona estremamente studiosa, però è una persona anche di talento, perché a volte si può spendere anche il doppio del tempo e non avere questi risultati, quindi sicuramente per accordare, per creare il proprio apparato vocale, non tanto, diciamo, sull'intonazione, che è una cosa su cui ci si lavora sempre, perché perché la voce umana non è una macchina perfetta, il tempo cambia, le circostanze psicologiche o ambientali cambiano, per cui anche la voce non è sempre uguale. Ma non è tanto questo quanto proprio sull'apparato del suono. Una cosa che io ritengo particolarmente affascinante è proprio questa bellezza trasparente del suono, legato, morbido, ma allo stesso tempo non troppo, ecco, che non deturba questa espressività che troviamo nei leader. J.U. Si è diplomata col massimo dei voti e la lode, ovviamente, al Conservatorio di Milano.
Ah, ecco, ci sembrava, infatti.
Il minimo. È specializzata nel canto barocco, ma fa anche musica da camera, quindi è abbastanza duttile, e ha collaborato già con moltissimi festival rinomati come il Roma Barocco Festival, il Bremen Music Fest, il Festival di Musica Sacra di Napoli, e ha collaborato con orchestre di grandissimo rilevanza internazionale come l'Europa Galante, e lavora stabilmente con la Risonanza di Fabio Bonizzoni. Quindi già qui ci potremmo fermare, ci sono anche diversi premi vinti, e devo anche aggiungere un altro tassello a suo favore: è una persona eccezionale, una persona molto simpatica, umile, con cui ci si può... È incredibile. Non è sempre facile avere un artista di grandissimo livello con cui magari si può trovare bene anche a livello personale. In questo caso invece no, J.U. è davvero una grande artista tutto tondo.
Bello, bello, bello veramente. Quindi salutiamo quindi anche questo soprano di gran classe, che ci onora della sua voce, delle sue competenze, della sua bravura, che ora andremo a ascoltare subito nel prossimo brano. Prima però voglio dire soltanto una cosa, che inseriremo la copertina di questo lavoro discografico, di questo CD, all'interno delle nostre figurine di Radio Nuova Trieste, del nostro sito radionuovatrieste.it, nello speciale musicali, proprio perché chi volesse rivedere e risentire quest'opera può acquistarla dando un'occhiata un attimino alla copertina del CD. E allora passiamo al prossimo ascolto.
Certamente. Allora, prima di passare al prossimo ascolto, volevo contestualizzare un pochettino anche la produzione lideristica di Frank Saver, che non è compatta come ci si aspetterebbe. Nell'Ottocento il mondo del dilettante, ma con la D maiuscola, comincia a farsi sempre più presente, e comincia a essere sempre più richiesta la musica di consumo, quindi non solo la musica da concerto, ma la musica che si può suonare in casa, magari dopo aver mangiato, magari a una piccola festa o in determinate circostanze. D'altronde ricordo che non esisteva lo stereo né la radio, e quindi di conseguenza era così molto frequente fare questi tipi di momenti musicali. E anche i compositori iniziano, a partire dai primissimi dell'Ottocento, in realtà anche un pochettino prima, a comporre un po' per questo tipo di momento musicale, quindi non un brano da concerto come quelli che abbiamo sentito fino adesso, ma dei brani più leggeri, quindi con un'estensione vocale più piccola, in modo che potessero cantare un po' tutti, con una parte pianistica molto semplice, diciamo le cose come stanno, anche perché Frank Saver ha una produzione per fortepiano in cui non si risparmia, devo dire, sono pezzi davvero molto complicati. Io desidero quindi adesso proporre alla vostra attenzione due brani molto diversi fra loro, che fanno parte della raccolta di Sechslieder, composti probabilmente nel 1809, e sono i cosiddetti leader per la house music, la musica da casa, o meglio ancora i Deutschlieder. Deutschlieder sono non leader tedeschi, come suggerirebbe la traduzione, ma dei leader più semplici da cantare in circostanze non particolarmente impegnative, ripeto, brani anche molto corti come durata, però in questi noi notiamo la freschezza e la genialità di Frank Saver, permane nella testa dell'ascoltatore sicuramente più della durata del pezzo. Vi propongo allora due leader anche attaccati, perché sono veramente molto corti. Il primo è Anspröde Schönen, il testo è di Karl Müchler, e poi vi propongo il Klage an der Mond con le parole di Oelti, quindi Ludwig Christoph Heinrich Oelti, un famoso scrittore che ha prodotto diverse cose di cui ricordiamo ancora oggi, un lead che nella sua breve durata contiene una grande potenza musicale.
Ich sah ihr Röschen am Wege stehen, es war so
Carissimo maestro Marius Bartocini, ed eccoci giunti a questo nostro finale. Siamo giunti ai ringraziamenti per questo splendido lavoro discografico.
Ti ringrazio molto, io ovviamente ringrazio Jayu con la quale abbiamo condiviso questo progetto e ringrazio il maestro Pino Accardi che ci ha concesso l'utilizzo di questo fortepiano Matthias Müller costruito nel 1822 a Vienna, quindi chissà, magari è stato suonato proprio anche da Frank Xaver visto che era in città nello stesso tempo in cui c'era anche il compositore. Ringrazio ovviamente anche Edoardo Lambertenghi e Federico Savio che sono occupati della parte tecnica, quindi del master dell'editing. Ringrazio Romeo Ciuffa per l'accordatura, ho avuto il lusso di avere un accordatore, e per il lavoro di direzione artistica. Ringrazio anche l'amico Simone Pierini col quale abbiamo eseguito due brani qui all'interno, e ovviamente ringrazio Edmondo Filippini e Da Vinci Classics per aver creduto in questo progetto.
E noi ringraziamo te per essere venuto a Radio Nuova Trieste a trovarci, e un ringraziamento da tutta la nostra redazione e dalla nostra direzione, ed è veramente un piacere sempre ritrovarci per queste bellissime iniziative discografiche. E ora ascoltiamo in chiusura di trasmissione il brano che vi avevamo promesso, che è una chicca musicale in senso vero. Ecco, presentaci questo fantastico brano che conclude il nostro ascolto di quest'oggi.
Esattamente, la summa lideristica di Frank Xaver sicuramente si trova nella romanza In der Vater allen Rüte, spero di aver pronunciato giusto, opera 12, che è un maxi lead, se vogliamo, da ben 7 minuti, suddiviso in diverse sezioni, e si rifà ovviamente a una figura mitologica la quale trova diverse allusioni con la figura paterna di cui purtroppo non abbiamo parlato, ma sarebbe interessante scoprire qualcosa. E questo lead è stato composto e dedicato alla madre Costanze, quindi ancora una volta abbiamo una grande appartenenza sentimentale, ecco, in questa composizione da parte di Frank Xaver, visto la dedica e visto anche il parallelismo con il protagonista e la figura paterna. In questo lead noi troviamo la massima potenza, chiamiamola così, del nostro buon Frank Xaver, in cui non solo sperimenta questa formula cantata, recitativo, aria, ma tocca anche delle vette musicali, secondo me davvero notevoli, che varrebbe la pena ascoltare almeno una volta per capire che l'Ottocento musicale era ben più ampio di quello che noi pensiamo.
Bene, e con questo fantastico brano noi ci salutiamo e ti auguriamo una buona continuazione, un buon proseguimento, e a risentirci per il prossimo lavoro o per la prossima intervista che faremo insieme, che sicuramente ci sarà perché abbiamo tante cose da dire ancora sulla musica.
Assolutamente, grazie a te e grazie a coloro che ci hanno ascoltato fino adesso.
E ascoltiamo questo brano meraviglioso interpretato dal soprano Jayu Jin e dal maestro Marius Bartocini al fortepiano. Un saluto da Alessandro.
Radio Nuova Trieste. In concerto. L'anima nella musica classica.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.